Andiamo in Ucraina, Angela.
Sì, una grande notizia dall'Ucraina. Sky TG24, von der Leyen dice: raccomandiamo negoziati per adesione Kiev al UE.
Alright.
Questo è un grande cambiamento. E poi ci sono altri giornali che dicono la stessa cosa.
Ma guarda, ripetono lo stesso. Corriere della Sera dice che ricevere l'Ucraina nell'Europa è una frecciata verso Putin,
Ah.
quindi la vendetta, no? Come sono contenti. Poi c'è il giornale e
Il
dice l'Ucraina
giornale.
nell'UE, cosa dice?
La Commissione raccomanda i negoziati. Von der Leyen dice chiamata della storia.
Parleremo di questa chiamata dalla storia, cioè adesso lei è diventata una profetessa, no? Dice, uè, adesso lei parla in modo lapidario, in modo profetico. La storia ci chiama. Poveraccia questa qua.
E dice il Corriere della Sera, Europa verso l'allargamento. Che significa questo allargamento? Che significa la chiamata della storia, la frecciata a Putin? Perché?
Tu sta foto l'hai messa sulla radio?
Sì, è
Sì,
sulla pagina radio.
grazie, sì. Cioè, l'allargamento dell'Europa, se mai riuscirà, credo che sarà una vittoria di Pirro. Sai qual è la vittoria di Pirro, no? Pirro
No.
era un re greco che è sbarcato in Italia come Annibale e combatteva contro Roma e vinceva. Ha vinto ogni battaglia contro Roma. Alla fine ha fatto un'ultima battaglia, mi pare che è stato in Puglia. E ha fatto una grande, è stata una battaglia grandissima, Pirro con i greci contro Roma. E Pirro l'ha vinta. Era un generale eccezionale, greco. Era un re, credo. Però questa battaglia contro Roma gli è costata così tanti, tanti morti, tanti caduti, che non è valsa niente, è dovuto ritirarsi, perché le perdite contro Roma sono state anormali. Roma ha perso, però gli ha sgominato un sacco del suo esercito. Quindi una vittoria di Pirro si dice quando hai vinto ma hai perso. Quindi questa allargare l'Europa è una vittoria di Pirro. È una trappola che tutti gli imperi cadono. Perché la Bibbia dice che sono cani ingordi che non sanno mai dire basta. È come le multinazionali, no? Che nuotano nei soldi e non sanno mai dire basta. Muoiono, le bare sono fatte di oro, multinazionali che hanno soldi che possono arrivare fino a Monte Everest e sono frustrati. Divorziano le mogli. Come che è stato Bill Gates e anche Bezos hanno divorziato, avevano due mogli buone. Avevano un problema però. Erano troppo umanitarie, regalavano soldi. Le hanno divorziate. E per avere anche mano libera, libertà di darsi alla prostituzione, eccetera, no? E così adesso hanno tutto, ma non hanno niente questi multinazionali. C'è solo la frustrazione. Qual è la frustrazione più grande della multinazionale? È che il povero c'ha la chimera, c'ha l'illusione che un giorno diventerà ricco e sarà felice. E le multinazionali questo miraggio non ce l'hanno più. Perché?
Perché sono già ricchi e non sono felici, non sanno più dove trovare la felicità.
Sono arrivati al miraggio delle ricchezze e hanno scoperto che sono più disgraziati di prima, sono più egoisti di prima, sono più infelici di prima, possono pagarsi la prostituta più alla moda di Hollywood, ma l'indomani la prostituta ha un appuntamento con un altro multinazionalista nella sua lista. Per quale motivo Elizabeth Taylor si è sposata 8 volte? Perché hanno bisogno di avere un uomo, una donna che li aspetta la sera e che l'accudisce, l'ama, carezza il capo e dice io ti amo, c'è qualcosa che posso fare per te. Ma una prostituta con i tacchi di mezzo metro, no. Lei guarda il taccuino e dice sbrigati che le nostre ore sono finite, io devo andare a un altro cliente adesso. Quindi non hanno più neanche l'illusione che i soldi li faranno felici. Adesso gli amici sono diventati tutti falsi, sono diventati tutti scarpivendoli, tutti scarpai, se gli fanno le scarpe. E non possono fidarsi più di nessuno, neanche dalla moglie, li divorziano. Quando invece quelle mogli magari erano degli angeli per la loro salvezza che Dio ha messo al loro fianco, le divorziate. E allora c'è cascata in questo pozzo nero tutti gli imperi, c'è cascata. Guarda, Hitler ha allargato il suo impero ed è giunto, ha conquistato tutte le nazioni che desiderava, che bramava, era giunto persino a pochi chilometri da Mosca, ma fu lì a Mosca che perse la guerra Hitler, infatti neanche a Mosca, a Stalingrado. Era arrivato a 40 chilometri da Mosca, 30-40 era arrivata, e era talmente freddo quell'anno, un freddo anormale, che già è dura normale lì, che la sua meccanizzazione non funzionava più, non era abituata. I russi invece avevano di meno, però sapevano come barcamenarsi. Va bene, io mi ricordo quando ero in Argentina nel 82 e ero nella zona di Cordoba, lì c'era un inverno freddissimo e ero sorpreso che sotto i camioncini gli autisti lì accendevano, c'era un secchio di metallo con dentro un fuoco, accendevano il fuoco e col fuoco vivo sotto il motore. Ho detto, caspita, ma non è pericoloso quello? E perché? Perché l'olio era bloccato e la macchina non partiva. Altri invece tiravano fuori l'olio, lo mettevano in un contenitore, lo facevano scaldare e lo rimettevano dentro, la macchina partiva. Insomma, arrivato Hitler con i suoi carri armati intorno i suoi Panzer, non funzionavano. Arrivati intorno a Mosca, però non partivano, non sapevano questi trucchi. Avevano persino gli indumenti estivi. Va bene, che i tedeschi andavano dai cadaveri russi, toglievano il vestiario russo e se li mettevano addosso. I russi erano più in gamba. Avevano, conosco la storia di questo ufficiale russo che stava parlando con un ufficiale tedesco imprigionato. E gli ha detto, lascia che ti faccia vedere perché voi perderete la guerra. Il prigioniero tedesco ufficiale dice, perché la perderemo? Guarda, guarda, guarda questo. E sul tavolo c'era il cadavere di un nazista, no? Di uno. Beh, che c'entra sto cadavere? Cioè, guarda i piedi. I piedi stivali bellissimi, perfetti, tedeschi. Dice, sono meglio dei vostri, sì. Toccagli le dita dei piedi. Dice, i stivali sono su misura. E allora? In Russia non si usano i stivali su misura. Ignoranti. Io quando andavo a spalare la neve a Milano, perché andavamo a spalare la neve di notte, no? Il comune ci chiamava, quando avevo 13-14 anni, spalavamo la neve. E allora avevamo gli stivali di gomma, erano due numeri più grandi. Mia madre metteva delle pezze intorno ai piedi, perché insomma a Milano quando c'è la neve i piedi si raffreddano, si congelano.
E perché così grandi?
Perché mia madre li riempiva di pezzi, di stoffa, capito? E il piede rimaneva dentro un stivale di gomma che andavo a spalare alla neve io, che avevamo pochi soldi, avevo 13 anni, 12 anni. Quell'età lì, 14, eravamo tre fratelli e mio papà, andavamo a spalare la neve. Dio benedica mio padre, grande lavoratore, siamo usciti dai debiti che eravamo sotto, non avevamo debiti ma povertà. Dopo la guerra mio padre ha perso tutto, anche l'eredità, E ne siamo usciti con l'aiuto di Dio e il lavoro. E allora, per andare a fare la guerra in Russia, dovevano dargli scarponi? Cioè, Mussolini gli ha mandato con le scarponi di cartone, cartone pressato. Quando vai nell'acqua sei ferito. Va bene, invece i tedeschi avevano stivali di pelle e scarponi in gamba. E allora il russo gli ha detto, perderete la guerra perché, guarda, avete le scarpe sbagliate. In Russia vi servono uno o due numeri più grandi per mettere 5 paia di calze o stracci, perché lì il freddo arriva a 20 gradi sotto zero, 30 gradi sotto zero. In Siberia, sai cosa fanno i lavoratori quando si svegliano la mattina?
Cosa?
Escono dalla capanna.
Yeah.
E sputano per aria. Perché? Perché se lo sputo cade giù, vanno a lavorare. Però se lo sputo viene giù come neve, e oggi non si lavora. Il terreno è troppo duro.
Questa è una barzelletta, no?
Questo è vero.
In serio?
In serio? Come si dice in serio in italiano?
I don't know.
Si dice seriamente.
Terribile.
Vedi? Comunque andiamo avanti qua. Quindi Hitler arriva a Mosca e a Stalingrado e lì perde la battaglia. È stato un fesso che invece di attaccare Mosca è di attaccare Stalingrado. Mm-hmm. Comunque meno male per la sua fesseria, se no in Europa parlavano tedesco oggi. Comunque, cioè Hitler perde la guerra, però non la perde in Normandia, come dice la grande Hollywood americana, dice che Hitler ha perso in Normandia. No, caro, perché ci lavano il cervello questi media americani. Hitler perse la guerra a Stalingrado, studia bene la storia. Fu l'esercito russo che ha sgominato ben l'80% di quello tedesco, dove specialmente a Stalingrado. Di lì a Stalingrado ci fu il vero stop per le armate tedesche. E così per Hitler il nazifascismo, da allora in poi, non ebbero più nessuna grande vittoria o conquista, ma solo sconfitte. Dalla Russia fino a Berlino e dalla Sicilia fino a tutta l'avanzata americana, che l'America non sapeva come combattere, però ha imparato un po' alla volta. Insomma, però il diavolo ha cambiato il pelo, ma non ha cambiato il vizio. Va bene, c'era il pelo, dal pelo che aveva fascio nazista, e dall'asse Roma-Berlino, cosa è successo adesso? Adesso l'asse d'acciaio Roma-Berlino si è spostato a Bruxelles-Washington, è sempre lo stesso nazifascismo, però hanno cambiato le bandiere, hanno cambiato la parlantina, hanno cambiato il modello, però secondo me a giudicare dalle loro guerre, che questa nuova asse, Bruxelles-Washington, le loro guerre che hanno fatto in Serbia, Iraq, Afghanistan, e adesso quella mascherata in Ucraina, eccetera, ma a me mi sembra la stessa falsa riga. Lo stesso spirito del nazifascismo, hanno solo cambiato il pelo, ma non il vizio. Si sono sempre gli stessi nazifascisti. Va bene? Ora credono che vincendo in Ucraina, pia illusione, secondo me, che dopo il passo sarà breve di ripetere il giochetto. Quindi abbassare la cresta della Russia in Ucraina tramite l'Ucraina e poi passare ad abbassare la Cina tramite Taiwan. Così opera l'America, no? E cioè ti provoca finché tu fai un atto sbagliato e dopo dobbiamo difendere l'Ucraina perché è arrivato Putin. Però non ti dicono che Putin è arrivato dopo 8 anni di bombardamenti sul Donbass. Ma questo non si dice perché non è politicamente corretto. Allora, guarda, adesso credono che vincendo in Ucraina potranno fare lo stesso contro la Cina, cioè usando Taiwan si faranno... E dopo vinto la Russia e la Cina si faranno un bocconcino, una merenda, di tutto il resto del mondo, cioè la Corea del Nord, l'Iran. Questo, ti dico io, è il piano che hanno. Ok, sono convintissimo che questo è il piano. Abbassare il galletto russo in Ucraina, abbassare il galletto cinese in Taiwan, poi provocare l'Iran, provocarla. Adesso hanno già piazzato due portaerei intorno all'Iran e a Israele. E appena l'Iran fa uno sbaglio che abbatte un aereo o qualcosa americano, cosa che fino adesso l'Iran saggia, non si è azzardato a fare, se facessero così, allora potrebbero scaraventare l'inferno sull'Iran, che non ci vuole niente con la potenza militare americana. Va bene? Però che succede? Devono vincere la Russia in Ucraina. E fino adesso le cose vanno male. Se distogli un attimo gli occhi dalla propaganda occidentale e ascolti un po' come faccio io, che ascolti giornale, televisioni fuori dall'Occidente, quindi Sud America, quindi i media indiani e anche quelli arabi, e vedi che la storia non è come te la raccontano alle televisioni italiane, anche se lì un pochino, non tanto, un poco di verità viene fuori. Sto guardando chi era Travaglio, il direttore del Fatto Quotidiano, era lì ospite di Gruber, sto guardando un filmato, e praticamente cioè Travaglio è diventato il direttore della Gruber lì, cioè Gruber non è che ci capisce molto di quelle cose lì, allora ha messo tutto nelle mani di Travaglio, lui è sempre lì, è il senatore lì della televisione. E allora, cioè, stavo guardando che un po' di verità viene fuori, va bene, però pochissima, perché cioè, quello che veramente succede nel mondo alla televisione non te lo dicono. Dimmi, Angela.
Cosa succede se l'Ucraina veramente si unisce all'UE? Cosa cambierà in questa guerra?
Non cambia niente. È solamente niente. Fumo e niente arrosto.
Ah, sì?
Anzi, guarda. Poi vuoi in anticipo che succederà? Uh-huh. Succederà che l'Europa si mangerà le mani.
Perché?
Dirà cosa ho fatto.
Perché?
Ma perché l'Ucraina è una voragine. Chi è che la mantiene questa qua? Una nazione distrutta. Sì, adesso i capitalisti sono arrivati lì a fare la fila per prendere gli appalti. Ma chi li paga questi appalti? Le tasse americane, le tasse europee. Uh-huh. Cioè, l'Ucraina è una voragine. Ha scoperto che Zelensky e soci stanno rubando tutto, perché hanno già capito che perderanno e stanno impacchettando tutto all'estero. Ma sta parlando di miliardi di, non milioni di euro, miliardi. Va bene, hanno scoperto che stanno rubando tutto. Fanno bla bla bla, vinceremo, sì. Ma si stanno preparando però le valigie qualche altra parte. Quelli di loro che sopravviveranno, perché diciamo... Zelensky, mi pare che ha già fatto il testamento questo, perché infatti ha parlato, ho visto un filmato e diceva: se io dovessi morire l'autorità passerebbe bla 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 qualcun altro lì. Cioè praticamente dopo tutto quello che ho combinato contro la Russia, ti pare che il KGB, quindi qui stiamo parlando lupi contro orsi, serpenti, cioè sono tutto una manica, Insomma, questo allargamento all'Ucraina è un grande sbaglio, perché praticamente gli succhierà un sacco di soldi. Va bene, poi fin quando Zelensky è in giro, che lui è un posseduto nazista, tipo Hitler, che lui si dà fuoco con la benzina ma non si arrende, perché è una guerra ideologica questa qua. Zelensky non interessa niente che sta distruggendo l'Ucraina, questo è un mercenario, è un attore, un comico fallito che la CIA ha addestrato a fare il presidente, ma non è mica un pastore che si prende cura delle pecore. Allora, diciamo che è uno sbaglio far entrare l'Ucraina, perché fai infuriare di più la Russia. E anche per il fatto che non sono questi i piani che Dio ha. Dio non ha il piano che l'Ucraina si unisce all'Europa, la Russia perde, va bene? E quindi non è la cosa che dicono le profezie.
Per chi non conosce le profezie, cosa dicono le profezie?
Nel corso biblico, Angela, iscriviti al corso biblico.
Lo so, ma in due parole diciamo.
Facciamo tre almeno.
Tre, ok.
Quattro.
No, that's it.
Guarda, Le profezie dicono che è semplicemente questo: la Russia non perde. Come fa frate Giuseppe a sbraitare? Sono anni che dico che la Russia vince. Anche quando sembrava tutta la NATO, 30 nazioni, adesso 31, perdon, arrivata anche la Svezia. Tutta la NATO, 30 nazioni e più, non riescono a far niente. E la Cina non ha mica neanche cominciato a mandargli niente. Capito? La Cina c'ha un sistema armamentario di costruzione che fa paura. Infatti fa paura all'Occidente. Va bene? E allora le profezie dicono che la Russia, che Magog nella Bibbia, vedi Ezechiele 38, dalla Russia verrà l'anticristo che conquisterà il mondo, va bene, e che alla fine i magnaci di Bruxelles, su tutta una manica lì, scaricheranno l'America alla fine, dicono le profezie, come si fa quando uno scarica una baldracca, una prostituta, che non serve più. E allora la scaricheranno e guarda caso, profezie mostrano, udite, udite, fratelli nuovi, che si uniranno alla Russia. L'Europa si unirà alla Russia. E tutto questo pandemonio, soldi spesi, morti, civili, Ucraina distrutta, cioè non sarà servito a niente. Era tutto un piano dell'America per la sua egemonia mondiale. Andiamo a Geremia, che c'è una scrittura lì che voglio leggere. Geremia 30.
Geremia 30. Sì.
Ce l'hai?
Sì.
12 al 14. Ok, qui parla dell'Israele naturalmente, Geremia, ma la Israele moderna in certo senso è l'Occidente, perché era cristiano e adesso è diventato diavolano, è diventato apostata. L'Occidente cristiano ha abbandonato Dio, come l'Israele di Geremia e del Vecchio Testamento ha abbandonato Dio. Quindi la scarpa che calzava Israele oggi calza anche all'Occidente cristiano, che cristiano non è più. 12 a 14.
Geremia 30 a 12. Così parla il Signore: la tua ferita è incurabile, la tua piaga è grave. Nessuno difende la tua causa. Per un ulcera vi sono medicine, ma per te non c'è guarigione. Tutti i tuoi amanti ti hanno dimenticata, non si preoccupano più per te. Perché io ti ho percossa come si percuote un nemico. Ti ho inflitto la correzione di un uomo crudele per la tua grande iniquità, perché i tuoi peccati sono andati aumentando. Geremia 30, 12 a 14.
Allora,
quindi questa la stavi applicando al come
all'America.
All'America, come sarà abbandonata da tutti.
Abbandonata dalla sua amante, dagli amanti europei. Ah. Orbán, tuo compaesano Orbán d'Ungheria, ha già abbandonato l'Europa.
Sì.
Cioè lui aspetta solo che lo cacciano fuori praticamente, perché è un bastian contrario. Dio lo benedica. Dio lo benedica nel senso che sta fuori dalla guerra in Ucraina.
Sì, sì.
Poi si unirà alla Russia, lì è un'altra storia, perché dalla Russia verrà l'anticristo, d'accordo.
Mm-hmm.
Insomma, per te non c'è guarigione, diceva Dio nel V secolo, avanti Cristo, diceva ad Israele. Non c'è guarigione, Israele, non c'è guarigione. Qui siamo a Geremia 30, ormai Israele è passato al punto di non ritorno, che Geremia prima predicava pentite, adesso dice non c'è guarigione. È un po' come l'America di oggi. America, ascoltami America, non c'è guarigione per te, solo punizione. O tu che devi essere distrutta. E come giunse comunque il giorno della punizione per l'Israele, che si dimentica di Dio, così giunge il tempo per la prostituta America, già cristiana, ma che ha dimenticato Dio. Vai a lamentazione, facciamo un lamento sopra l'America. Vuoi fare un lamento?
Oh.
Ecco, vai a Lamentazioni 1, verso 2.
Essa piange, piange durante la notte, le lacrime le rigano le guance. Fra tutti i suoi amanti non ha chi la consoli. Tutti i suoi amici l'hanno tradita, le sono diventati nemici. Lamentazioni 1 verso 2.
Adesso non si vede.
No.
Ma profeticamente io lo vedo. Non so se lo vedete anche voi.
Sì.
Se Bruxelles e i suoi soci egemoni, chi sono i soci egemoni? Quelli del Pentagono. Cioè i soci di Bruxelles, quelli del Pentagono. Americano. Per lo più che sono tutti... Pentagono è sotto controllo di chi? Dei soliti banchieri sionisti mondiali. Balt, non cerchiamo di non parlare troppo qui perché già siamo sul libro nero di internet qua. Buon intenditor, poche parole. Capite chi sono, no? I banchieri sionisti mondiali. Di più non è lecito dire. Comunque, se solamente questa zizzania studiasse anche solamente il nostro piccolo corso biblico, o trovatevene uno migliore se lo trovate, non sono geloso. E allora, se la zizzania studiasse le profezie del nostro corso biblico, o di qualcuno meglio di noi, che senz'altro ci sarà, saprebbero quello che le scritture ci dicono e che sta per accadere in questo tempo della fine, proprio contro di loro, e cioè... Angela, chiedimi, e cioè...
Cioè, cosa?
Grazie. Le profezie ci dicono che le 10 nazioni più potenti europee, a cominciare dalle nazioni più grandi, Germania, Francia, Italia, Spagna, eccetera, si uniranno a chi? Alla Russia, parentesi Magog, e contro l'America, parentesi Babilonia.
E l'Ucraina dove si troverà? Sia che si unisce all'Europa o no, dove sarà l'Ucraina?
Guarda, l'Ucraina io ti dico, avrà zero valore. Appena Zelensky lo avranno, eccetera, e l'Ucraina non conterà più niente. Perché se adesso la Russia si impadronisce anche di Odessa, e credo che prima o poi, magari con calma, no? Cioè l'Ucraina diviene bloccata, non c'è più accesso al Mar Nero. E il suo grano, cosa ne farà del suo grano? E quindi è una nazione che o si unisce alla Russia o si sottomette, come era prima, oppure è una nazione che morirà senza accesso al mare. E il mondo è così, devi capire, il grande cristiano perseguitato, imprigionato, torturato, eccetera, che si chiamava Watchman Nee,
ah, sì.
Lui dice che quando lo portavano per interrogatorio nelle stanze di qua e di là, ha detto che, dicevo, la prima cosa che facevo prima che cominciassero a lavorare su di me, guardavo chi comandava in quella stanza, guardavo chi era in controllo e tieni un occhio su quello, stai attento le reazioni di quel, che dipendeva anche di che tipo di tortura che gli davano. Ora, nel mondo, quello che molti non capiscono, dovete guardare chi comanda. Se in Ucraina comandava la Russia col suo presidente sotto il suo controllo russo, dovevano stare tranquilli e sottomessi. In Sud America comandano gli Yankee, va bene, le banche Yankee, e non stai tranquillo.
Non fai guerra con l'America.
Capito? In Germania c'era Hitler, rilassati e taglia la corda. Va bene.
Però se uno come Hitler, che tu ti rilassi, vuole prendere controllo poi di più e più nazioni,
ma te l'ho già detto, taglia la corda. Sto parlando ai cristiani svegli, non sto parlando agli evangelici addormentati che russano, che erano in ibernazione o congelamento cronico in Germania, che questi evangelici sono andati a combattere le guerre di Hitler. O i cosiddetti virgolette cattolici italiani che combattevano con la benedizione del Papa sugli eserciti fascisti. Ma questo Papa non poteva andare a pescare trote invece di benedire fascismo. Ma sti papi proprio non imbraccano una. Signore, allora, quello che sto cercando di dire è che tutte queste guerre in giro non servono a niente, sottomettiti, no? Gesù non si è sottomesso a Roma? Certo! Invece Zeloti, Barabba, no, andiamo a combatterli, sì, e ti ammazzano, no? E il mondo è sotto il dominio del diavolo, cosa vuoi fare? Marxismo, fascismo, ma sta tranquillo, Pensa a tua moglie e ai tuoi bambini, prenditi cura di loro e taglia la corda. Ha detto Gesù a Matteo 10, no, non vi mancheranno mai città dove fuggire. Ci sarà sempre un posto dove il popolo di Dio può rifugiarsi. Non perdete tempo. Ogni tanto mi scrivono su internet, Giuseppe, non capisci niente, la politica non funziona come dici tu. E lo so, ma io vado col Vangelo, non vado con la tua politica. La tua politica fino adesso dove ha portato il mondo? E allora sottomettete questa lì, anche quelli di Gaza. Se siete sotto gli ebrei che comandano loro, non vi danno passaporto, non puoi uscire da Gaza, non puoi prendere la barchetta e uscire, non puoi attraversare la frontiera, eccetera, state tranquilli, rilassatevi, godetevi la vita, è così perché se no arrivano. Gli ebrei, che non sono ebrei, no? Sono quello che vuoi. Gli ebrei siamo noi, i cristiani. Loro sono quello che vogliono. I veri ebrei siamo noi, in Cristo. E ti hanno distrutto tutta Gaza. Non vedi che questi qua sono americani, sono filo banchiere, sono filo. Questi mica ragionano. Questi sparano e poi dicono: oh, ti sparo perché è colpa tua. Ti provocano, li provocano, loro fanno cose sbagliate, quelle di Hamas, e poi li ammazzano tutti. Ma non cadete in quella trappola. Infatti Dio ha detto a Israele, ha detto così a quelli che erano prigionieri a Babilonia, attraverso Geremia, gli ha detto: pregate per il bene della nazione dove siete schiavi, pregate per il bene di Babilonia, perché dal suo benessere dipende il vostro. Incredibile? Allora, nel
It's
nome
in
di.
Jeremiah 29:7.
Ah, è Geremia, me lo leggi gentilmente, grazie. Che dolce
Oh,
sorella,
thank
ve
you.
la raccomando, fratelli. Se
Dice
avete un problema, scrivete Angela, ve lo risolve.
Geremia 29:7. Cercate il bene della città dove io vi ho fatti menare in cattività e pregate l'Eterno per essa, poiché dal bene d'essa dipende il vostro bene. Geremia
Dal
29:7.
bene di essa.
Sì.
Ripeti il riferimento?
Geremia 29:7.
Allora, pregate per il bene di essa, come dicevo prima, no? Ecco, potete vedere. Quindi, come dire, siete prigionieri dei nazisti? Pregate per il bene. Prigionieri dei fascisti, degli americanisti, dei russi, degli israeliani? Pregate per il bene. Ci sono cristiani in luoghi come Indonesia, sotto l'egemonia, il controllo, l'oppressione degli islamici là, però si comportano bene, pagano le tasse, amici con tutti, e in Indonesia se la barca menano. Se invece ti agiti un po' troppo, come in Pakistan, uccidono i cristiani un po' troppo facilmente. Bene, e allora io dico, tutte queste guerre non servirebbero a niente se la gente, se Zelensky e compagnia bella e compagnia brutta si fossero sottomessi alla Russia, queste distruzioni non ci sarebbero state.
Sì,
In
giusto.
Gaza lo stesso. Abbiamo capito che gli ebrei vi stanno opprimendo. Sottomettetevi, islamici di Gaza, e aspettate che Dio, che voi chiamate Allah, io chiedo Gesù, io chiamo Gesù Cristo, si prenderà cura di voi. Gli ebrei sono stati prigionieri in Egitto 400 anni, non si sono ribellati, anche perché non gliel'hanno permesso. E sono moltiplicati il più numerosi degli egiziani. D'accordo? Allora, ripeti no con la scrittura di Geremia 27.
Geremia 29:7. Cercate il bene della città dove io vi ho fatti menare in cattività e pregate l'Eterno per essa, poiché dal bene di essa dipende il vostro bene. Geremia
Gloria a Dio.
29:7. E poi ha detto una cosa bella. Guardiamo l'esempio di Gesù, che quando ha vissuto sulla terra c'era l'impero romano che opprimeva tutti, e lui non ha combattuto contro i romani, invece li convertiva, li evangelizzava. E quella è la strada.
Amen. Ma cosa ha fatto Gesù? Non si è ribellato contro Roma. E quando gli ebrei lo hanno fatto, sono stati sterminati
Vero, sì.
completamente. Gerusalemme e Roma, sai cosa ha fatto Roma? A Gerusalemme l'ha arata come un campo. Ha buttato giù le mura di cinta. Erano rimasti solamente 2.000 ebrei che combattevano, si rifugiarono su una montagna a sud di Israele che si chiama Masada, e meta di turismo. 900 ebrei che si rifugiarono su questa montagna, questa piccola cittadina sopra una montagna che era impossibile conquistarla. E i romani, niente, loro dovevano vincere tutto e tutti, hanno costruito una montagna di fianco, una torre di fianco, altissima, e sono arrivati su, e erano entrati tutti morti, avvelenati, si sono suicidati a Masada, hanno fatto anche dei film. Va bene, quindi non vale la pena, cosa ti vuoi ribellare? Se Dio permette al diavolo di dominare il mondo, chi sei tu per andare a fare rivoluzioni, guerre, politiche? Diteglielo a Zelensky che non ha capito molto. Va bene, quindi vedi che emisfero vivi, se vivi sotto l'emisfero della Russia, dell'oppressione, che ti sottomette, emisfero americano ti sottomette, qui in Sud America noi siamo tranquilli, beati, pacifici. Sì, ma gli americani opprimono, d'accordo, che facciamo? Vado a fare cose violenti che mi uccidono i miei figli? Ci siamo?
Sì, sì.
Allora, guarda, quando la Russia avrà conquistato l'Europa, e allora l'Ucraina avrà zero valore, l'Ucraina non farà neanche parte delle 10 nazioni che seguiranno la Russia, che le 10 nazioni Europa del Sud seguiranno la Russia. Abbiamo studiato questo. E allora i neonazisti che hanno usurpato il potere in Ucraina, cioè quelli che rimarranno, potranno solo obbedire a bacchetta al loro potente vicino nordico, la Russia. Quindi, per chi non l'avesse studiato, le profezie di Daniele 7, come tutti gli studiosi di profezia concordano, attenzione, la quarta bestia di questo capitolo di Daniele 7 è Roma. Ma tutti concordano, quelli che studiano, quelli che ci capiscono qualcosa. E questa bestia viene raffigurata sulla testa con 10?
Corna.
10 corna. Che sono 10
paesi,
nazioni europee del tempo della fine che si uniranno all'anticristo, l'anticristo che la Bibbia dice viene dalla Russia. Guarda, lo vogliamo leggere per i fratellini nuovi?
Sì.
Va bene, così non penso che sto dando i numeri completamente.
Sì.
Andiamo a Daniele 7, andiamo.
Ok.
Cercate di capire, studiare bene questo capitolo, nel corso biblico questo capitolo è studiato molto bene, perché insieme a Daniele 2, insieme a Daniele 2 e insieme a Matteo 24 è uno dei capitoli fondamentali, che se non lo capite non capirete niente delle profezie. Non ho ascoltato tutti i predicatori americani eccetera con l'aereo jet privato, non lo capirete se non capite questi tre capitoli: Daniele 2, Daniele 7, Matteo 24 sono i fondamenti di tutte le profezie. Non potrete capire l'Apocalisse. Non può capire il dragone a sette teste dell'Apocalisse 17, i sette imperi mondiali, se non vieni qua a studiarlo prima, Daniele 2, Daniele 7 e Matteo 24. Ci siamo?
Sì, sì.
Guarda, salta al verso 7 allora.
Daniele 7, 7?
Sì.
Io continuavo a guardare le visioni notturne, ed ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, straordinariamente forte. Aveva grossi denti di ferro, divorava, sbranava e stritolava con le zampe ciò che restava. Era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva 10 corna.
Ecco, questa qui è Roma, i denti di ferro, è lo stesso ferro delle gambe della statua di Daniele 2. Il ferro rappresenta il gladio romano, le spade romane e la dittatura ferrea. E aveva questa bestia che rappresenta Roma, aveva 10 corna. E qui andiamo nel profetico. Andiamo, salta al 20.
Daniele 7, 20. Chiesi pure spiegazioni delle 10 corna che aveva sul capo.
Attenzione, il profeta adesso ci spiega cosa sono le 10 corna. Per cortesia, concentrarsi.
Chiesi spiegazioni delle 10 corna che aveva sul capo, del corno che spuntava e davanti al quale ne erano caduti 3. Quel corno aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti e appariva maggiore delle altre corna.
Allora, questo corno che sappiamo da altre profezie è l'anticristo. Questo corno però, a differenza delle altre corna, aveva una bocca e degli occhi. Cioè, praticamente questa non è solo una nazione potente, che sappiamo che è la Russia, ma è anche una personalità.
Ah, ok.
Va bene?
Sì.
Che quando l'anticristo viene, metterà un regime mondiale che sarà fatta a sua immagine e somiglianza politicamente. Cioè, tu quando pensi al nazismo, pensi Hitler, pensi al fascismo, pensi Mussolini.
Certo, sì.
Va bene? Cioè, quindi questo qua avrà una personalità così forte, più forte di Mussolini, Hitler e Stalin messi insieme. Questo è il diavolo
Wow.
incarnato. Va bene? E dava parole arroganti. Lo vediamo lo stesso, scritture incrociate qui in Apocalisse 13, versi 3 e 4, che dava parole arroganti. Cioè, il diavolo incarnato che maledice Dio, parla contro Dio, ha già cominciato, lo vediamo sulle cose pro aborto, perversioni sessuali,
Sì,
sono
sì,
tutte
sì, sì, sì.
bestemmie davanti a Dio.
Ed è quello che Apocalisse 13:5 dice: le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie.
Esatto. Allora, questo corno maggiore o nazione è la Russia, una nazione maggiore delle altre europee. Allora, questa Russia sarà guidata dall'Anticristo, il quale in Ezechiele 38, dall'1 al 5, vediamo, questo Anticristo proviene da Magog, che è naturalmente la Russia. Profezia ci dice, prestare attenzione, che al verso 24, siamo a Daniele 7, mi leggi le 10 corna? Ecco,
Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno.
allora
Daniele 7:24.
attenzione, la quarta bestia è Roma, questa bestia c'è 10 corna, le 10 corna cercate di capire questa scrittura, perché se no non capite niente di tutta l'Apocalisse. Le 10 corna sono 10 re, non sono corna, sono re, regimi, nazioni, governatori, sono 10 nazioni, che sorgeranno futuro da questo regno. Quando è che sorgeranno? Sono già sorte, ed è la comunità, l'Unione Europea. Alto, fratello Giuseppe, sono 27 o 28. Adesso l'Ucraina sono 28. Di questi 27, o quanti saranno perché continuano a unirsi? Di questi 27 ce ne saranno 10, appunto le corna, che si uniranno. Queste sono le 10 nazioni europee che discendono dall'impero romano, che si trovano nella zona geografica dove era il centro di potere di Roma. Ossia 10 nazioni nel cerchio sud. Si è fatto un cerchio nel sud dell'Europa, partita da Portogallo, Germania, Grecia, Italia. Ecco, in quel cerchio lì ci sono 10 nazioni, quindi Austria, Spagna, Olanda, va bene, Francia, lasciato fuori qualcuno?
Beh,
Comunque, avete
non ho
capito,
contato,
fratelli?
sì.
Cioè, fate un cerchio, Portogallo, Germania, Grecia, Italia, tutto quello che c'è dentro.
Sì.
Va bene.
Except Switzerland.
La Svizzera no, la Svizzera non è compresa. Allora, cosa ha fatto allora la pazza Europa, bramosa di potere, di egemonia? Pur di allargarsi fino all'Ucraina per strangolare la Russia, l'Unione Europea e la NATO, sono stati disposti questi pazzi a giocarsi il tutto per tutto, ha messo tutto sul tavolo, ci giochiamo tutto e facciamo una guerra contro la Russia. Alla fine di questa guerra, io vi dico, ci saranno nel mondo cambiamenti planetari.
In che senso?
Nel senso, o che l'America prende tutto, vince la posta, o che la Russia e la Cina prendono tutto. Tutto nel senso che la loro influenza farà un salto gigantesco. E allora potrebbe essere il momento che da questo trampolino salti fuori l'anticristo. Vedremo.
Ok, sì.
È possibile. Finora hanno solo tenuto di distruggere l'Ucraina. Vabbè, Va bene, hanno, così come i cattolici hanno eletto un pacciamama che sta distruggendo la loro chiesa, così questo qui sta distruggendo l'Ucraina. Non che i protestanti se la passano molto meglio, perché sono talmente anche più dei cattolici tante volte. Cosa faranno? Cosa succederà? La Russia farà alleanza militare con la Cina, con l'Iran, con la Corea del Nord, se vincono in Ucraina. Cioè, già si è unita alla Cina, però deve vincere in Ucraina, perché in Ucraina non sta combattendo contro l'Ucraina. L'Ucraina non c'è neanche gli stuzzicadenti per combattere. Sta combattendo contro l'America, la NATO, l'Inghilterra, l'Australia, il Canada. Sta combattendo contro lo zoccolo duro occidentale.
La Russia.
Tutto l'Occidente sta combattendo, sì, contro la Russia. Perché dicono, infatti hanno detto diverse volte, non possiamo perdere questa guerra o l'Europa crolla. Infatti crollerà e ci saranno solo 10 nazioni che sopravviveranno e che si uniranno alla Russia, la vincitrice. Come diceva Mussolini, citazione sua, non prendetevela con me. Mussolini diceva, il popolo è puttano e va col maschio vincente. Firmato Mussolini. Il popolo va dove vanno i soldi, dove vanno le pensioni, i salari che aumentano. E Hitler, Mussolini gli ha dato questo e di più. E tutti erano lì a leccargli i piedi. E tutto. Non leccate i piedi a quelli che sembrano che stanno vincendo, non alla Russia, non all'America.
Amen.
Siete pazzi a seguire questa gente. E allora, io credo che l'Ucraina, cioè che entra nell'Unione Europea, io penso che ricevendo, imbarcando l'Ucraina dentro l'Unione Europea, stanno imbarcando un cancro che li farà affondare. Non il popolo ucraino che sono pecore, ma le capre neonaziste che li guidano. E allora l'Europa credo che ha raggiunto il suo massimo livello di espansione e anche di, aggiungo, di sbruffoneria. Cioè l'Europa più di così non potrà andare. È arrivato al limite, come quando Roma è arrivata in Inghilterra, è arrivata in Romania, è arrivato a Tunisia, Marocco, è arrivato in Giordania, voleva prendere anche la Persia, non c'è riuscita. Perché sono arrivati i barbari in Italia e allora l'imperatore che combatteva contro i persiani ha dovuto spostare le armate in Italia perché credo che erano i goti che arrivarono nel IV secolo in Italia e poi si impadronirono praticamente di tutto, questi non li spostava nessuno. I goti poi arrivarono i Longobardi, va bene, che per questo che si chiama così la Lombardia, perché c'erano Longobardi. E allora io credo che l'Europa è arrivata al capolinea. Adesso credi di fare lo sberleffo, di una frecciata a Putin. Putin si sbellicherà delle risa quando l'Ucraina vi farà affondare. L'Ucraina è una zavorra, non parlo del popolo che è un popolo prezioso, vittima, sto parlando dei neonazisti. È una zavorra che farà affondare l'Europa, perché praticamente questi nazisti hanno fatto diventare un cancro, diventare una cosa solo negativa, quando invece il popolo sono pecorelle.
Ma per Putin questa non è conveniente, perché lui sa che in questo modo l'Ucraina riceverà sempre più soldi dall'Europa,
no,
quindi la guerra continua.
No, niente affatto.
No?
No, perché di fatto l'Ucraina è un pezzo che si trova nell'Unione Europea e nella NATO.
Ah.
Tutto quello che l'Ucraina può ricevere, che ha bisogno e che l'Occidente è disposto a dare, gliel'hanno già fatto.
Ah sì?
Certo.
Non riceverà più soldi di prima?
No, continua a ricevere, ma intanto il Partito Repubblicano Americano ha bloccato i fondi, mi pare che erano 20 miliardi di dollari che Biden vuole dare all'Ucraina, e i repubblicani hanno detto no, niente, loro dicono di Israele sì, l'Ucraina no. E quindi praticamente l'antifona che soffia in Ucraina, questi neonazisti l'hanno capito che ormai diciamo il fascino è svanito, non vedi più la prima donna Zelensky a fare i balletti nei parlamenti italiani, in Grecia, in Germania, in America. Andava lì questo comico, questo pagliaccio da circo, e faceva i suoi discorsi: noi vinceremo, noi qui, noi là, con i soldi vostri, con le armi vostre, noi qui, noi là. Adesso non lo invitano neanche più nei parlamenti a fare il suo numero di circoquestre, capito? Anzi, insomma, parlando di sbruffoni, ne sta arrivando uno grosso. Sta per arrivare il capo degli sbruffoni, va bene? Uno sbruffone così tanto che ne parla persino la Bibbia. Apocalisse 9:11, vai lì Angelina,
okay.
Scrittura interessante.
Apocalisse 9:11.
Lo sbruffone degli sbruffoni, lo spaccone degli spacconi, dimmi.
Il loro re era l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è
Abaddon
e in greco Apollyon.
Apollyon.
Apocalisse 9:11.
Chi è questo angelo?
È l'anticristo.
L'anticristo.
Lo spirito dell'anticristo.
Sta arrivando. Chi è il più grande sbruffone? Il diavolo. Chi è il più grande spaccone fallito? Il diavolo. Va bene, questo qui che è uno dei suoi principi demoni. Questo demone è il capo, il principe dall'abisso. L'abisso sarebbe il luogo di prigionia dove Dio imprigiona i demoni peggiori. Quei demoni di Luca capitolo 8 e anche Matteo 8, che i demoni lo imploravano a Gesù che non li mandasse nell'abisso. Per cortesia, gli hanno detto: ti supplichiamo, mandaci dai maiali. Cioè, per i demoni abitare in un maiale è come villeggiatura, paragonato alla vita infernale che hanno in questo abisso. Abisso, in greco abussos, e vuol dire pozzo, fossa senza fondo, centro del pianeta. Il pianeta gira, quello che adesso è il pavimento, stasera sarà il tetto, quindi senza fondo. E lì ci sono imprigionati, dice Giuda 1,6, dice: ci sono imprigionati i demoni peggiori, e c'hanno un angelo, un re, c'hanno un principe diavolo che li controlla. Il suo nome è Apollyon. E allora, fra poco esce, dice Apocalisse 9, che Satana va con una chiave, apre e lui esce insieme a tutti gli altri demoni raffigurati come locuste, Apocalisse 9. E allora questo anticristo spaccone arriva, e cosa succederà nel mondo? Duelli fino alla fine, cioè il duello sarà uno di noi e di troppo nella città, diranno, no? Capito? Faranno così, quindi uno di noi, sai come facevano, è di troppo in questa città,
sì.
Si fronteggiavano con le pistole, no?
Sì, ma quello era bello perché erano solo due persone, adesso distruggono nazioni intere.
Sì, adesso chi sono questi spacconi? La Russia e l'America.
Sì.
Uno di loro è di troppo nella città. La città sarebbe il mondo. Bene, allora, da una parte c'è un cowboy, dall'altra parte c'è un cosacco. Va bene? Qui c'è un cowboy a cavallo di un'aquila, America, e da là c'è un cosacco a cavallo di un orso, la Russia, no? Così lo vedo io. Guarda, solamente poche settimane fa la NATO voleva allargarsi fino all'Australia. Abbiamo parlato alla radio.
Ah sì, sì, mi ricordo.
E però la Francia adesso, monsieur, no, non, no, 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 monsieur, gli ha detto. Allora monsieur, l'américain, ha dovuto tirare il freno, fermato, non hanno potuto allargare la NATO fino a... NATO vuol dire North Atlantic Treaty, cioè trattato Nord Atlantico. E cosa c'entra il Nord Atlantico con l'Australia? Ma questi sono ignoranti completi, non lo sanno che la NATO è emisfero, la NATO non potrebbe unirsi all'Australia senza cambiare nome? Comunque lasciamo perdere. Questi qui non so. E allora perché la Francia di Macron li ha fermati? Perché non voleva che lo strapotere americano si allargasse ulteriormente. E credo che da adesso in poi l'Occidente a guida americana potrà solo andare da cosa? Da una Caporetto all'altra. Sai cos'è Caporetto, Angela?
No.
Caporetto è proverbiale in Italia, e dove il generale Cadorna, il generale che comandava il corpo d'armata italiano contro gli austriaci, a Caporetto gli austriaci, beh, più che gli austriaci, i tedeschi che sono andati a dargli a manforte, li hanno fatti a pezzi.
Cioè è un posto questo?
Sì, è una piccola cittadina che nessuno conosce, e lì l'Italia diciamo ha avuto una sconfitta, che lì era guerra di trincea, lì si avanzava di 100 metri, era una vittoria incredibile, 100 metri,
wow.
Guerra di trincea, perché Italia e Austria erano alla pari, no? Uno peggio dell'altro, insomma, ecco. Però gli austriaci sono andati dai tedeschi e sono venuti a dateci una mano, per cortesia. Tedeschi impegnatissimi a combattere contro l'Inghilterra e contro la Francia, no, no. Però sono andati e li hanno aiutati, e allora i tedeschi li hanno fatto pezzi. I tedeschi, il migliore esercito del mondo, sono sempre stati, no? E allora 448 hanno fatto salsicce degli italiani di Cadorna. E allora gli italiani si sono ritirati, che a quei tempi, sai, un avanzamento grandissimo era di 100 metri, 200 metri. Gli italiani si ritirarono di centinaia di chilometri, fino al Piave. Capito? È solo lì che Piave a mormorò non passa lo straniero. Angela, è un canto.
Ok.
È un canto.
Io non lo capisco.
Sì, tranquilla.
Ok.
Gli italiani queste cose le sanno perché ce le... Vabbè. E allora che è successo lì? L'Europa adesso andrà da una Caporetto all'altra, anticipo io.
Cioè,
così la vedo io.
Da una sconfitta all'altra?
Sì, cioè faranno da un fiasco all'altro. Se mi sbaglio, gli amici di internet sicuramente saranno fedeli a correggermi, lo fanno sempre. Guarda, l'Europa adesso è a livello di una vecchia canzone di Claudio Villa, che ti ho detto di prepararla lì.
Sì, Jasmine è qui pronta.
Me la vuoi? Guarda, se per favore, ma... lì. L'Europa è a questo livello. Una canzone di Claudio Villa per dirti cosa succederà alla NATO. Un addio, addio in musica. C'è il dito sul click, eh?
Sì, è pronto.
Clicchiamo allora.
Addio, sogni di gloria. Addio, castelli in aria. Guardo con sordo rancore la mia scrivania, cerco scacciare ma invano la monotonia.
Ah, ho capito il messaggio. Cioè Europa sta dicendo addio, sogni di gloria.
Capito, Claudio Villa qui profetizzava per Bruxelles,
sì.
Quei poveracci talpe, cieche talpe. Che possono, sai, loro vogliono il mondo, loro vogliono con le nostre tasse naturalmente, beh non le mie perché io non possiedo niente che s'arrangino, le tasse c'è poco da pagare, quindi Claudio Villa gli profetizzava, la voglio applicare insomma, alla NATO, e l'Europa, la NATO, possono dire addio ai sogni di gloria perché contro la Russia perderanno. E come lo so io? Lo dicono le profezie. Va bene. Allora, nonostante i suoi superarmamenti, gli americani dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, dalla Seconda Guerra in poi, non sono mai riusciti, con tutti i loro armamenti, a vincere nessuna importante guerra dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. A cominciare dal loro disastro, la guerra mai terminata, che ufficialmente sono ancora in guerra, in Corea. Sai che ufficialmente sono ancora in guerra in Corea?
Perché?
Non hanno mai dichiarato che è finita.
Ah.
Nessuno si è arreso. Gli americani hanno preso un sacco di botte e se ne sono andati e le hanno prese a calci sul di dietro. Va bene che la Corea, con tutti gli armamenti cinesi, la Corea del Nord. Guarda, qui c'è una foto, ce l'hai una foto dell'America lì?
Sì.
E cosa dice il cartello?
Ci sono americani che protestano dicendo Stop funding Ukraine war.
Ecco, c'è uno qui vestito da cowboy con un cartello alto in una manifestazione, il cartello dice Stop funding Ukraine war, fermate il finanziamento alla guerra in Ucraina, dice. Quindi questa foto mostra come che succede in America adesso. Cioè persino l'America adesso, persino in America sono profondamente divisi sulla necessità della guerra in Ucraina, che tu chiedi a molti americani non sanno neanche dov'è l'Ucraina. Dice, cosa stiamo facendo in giro a combattere nella Corea del Nord, in Ucraina, in Afghanistan? Che siamo impazziti, dicono. E loro dicono, no, dobbiamo andare a portare la democrazia, ma se non ce l'avete neanche in America la democrazia. Cioè la guerra in Palestina è sotto il controllo dei media sionisti. Quella in Ucraina è passata in secondo luogo. E sono convinto che l'America e tutta la sua NATO, l'UE, faranno una pessima figura in Ucraina. Un altro fiasco, secondo me, nello stile dell'Afghanistan. E come lo so, non è difficile, l'ho già detto, basta guardare la profezia. Se l'Ucraina dovesse vincere, sarebbe la fine della Russia. E questo non può accadere, visto che la Russia Magog dovrà prendere il controllo dell'Europa, come profetizzato, e alla fine del mondo. Quindi quello che von der Leyen diceva all'inizio di questo messaggio, cos'è che diceva il giornale von der Leyen?
Che lei ha detto che questa è la chiamata della storia.
Capito? Von der Leyen è diventata una profetessa, chiamata dalla storia. Questa qui che andasse a cucinare qualche wurstel con crauti. Guarda, io non credo che sarà la chiamata storica che lei auspica, cioè a favore della NATO. Ma il nostro giornale del futuro, sai che noi abbiamo il giornale del futuro, i giornali che compri ti dicono la storia remota, passata, trapassata, sepolta di ieri. Il nostro giornale ti dice cosa succederà domani.
Amen.
Il giornale del futuro e le profezie, la Bibbia, ci dicono che, cosa ci dicono? Che la UE, l'Unione Europea, volterà gabbana e farà la cosa inverosimile. Cos'è? Si unirà alla Russia Magog, che oggi lo dici, chi lo dice dice, non ci crede nessuno. E quindi l'UE invece si unirà alla Russia e al suo Gog, l'anticristo che viene, e insieme conquisteranno il mondo. Andiamo a Apocalisse 13, quando a quel punto tutto il mondo dirà, E tutta
la terra meravigliata andò dietro alla bestia.
E cos'è che diranno?
Dicendo, chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? Apocalisse 13, 3 e 4.
E quindi a questo punto, che okay, verso 3 di Apocalisse, capitolo 13, in realtà questo verso andrebbe messo alla fine del capitolo, quando lui conquista tutto il mondo, cioè sarà alla fine. E allora, quando ha conquistato il mondo, cosa fa Gesù? Ritorna a Armageddon.
Grazie Gesù.
Andiamo lì a Armageddon, Apocalisse 19, per cortesia.
Okay.
Diamo un'idea un po' completa ai fratellini nuovi, sì, che li amiamo tanto, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Allora, cosa vediamo Apocalisse 19:19? Quando l'anticristo ha conquistato il mondo, arriva Gesù e...
E vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati a far guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito. Apocalisse 19:19.
Alleluia, alleluia, alleluia. Quindi sono lì la bestia e i suoi eserciti lì radunati a fare la guerra a Gesù che viene dal cielo. Apocalisse 19:11. Perché? Perché si sono allargati troppo. E adesso l'anticristo finalmente si è allargato a tutto il pianeta, va bene, e se il Signore non lo mandasse nell'inferno di fuoco, lui vorrebbe conquistare tutta la galassia, ma si attacca al tram dell'inferno. Ci sono tram all'inferno, Angela?
Chi lo sa? Io non lo so.
Ma dai, tram all'inferno non ce ne sono.
Ok, non ce ne sono.
Chi ha visto mai un tram all'inferno a raccogliere i demoni lì?
Allora, sta dicendo che questa adesione dell'Ucraina all'Europa non cambierà niente, anche niente. Se l'Europa si sente più forte perché si allarga, però non cambia niente.
È tutta propaganda, è tutta psicologia. Va bene? Comunque, guarda, leggi, cosa succede lì? Leggi Apocalisse 17:14. Abbiamo visto che l'anticristo conquista il mondo e poi si schiera, poi vede Gesù arrivare dal cielo. Lui prepara il suo esercito per combattere contro Gesù che viene dal cielo seguito da noi su cavalli bianchi. Apocalisse 17:14.
Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei signori e il Re dei re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Apocalisse 17:14.
Capito? Sarà seguito dalla sposa di Cristo, come lo sappiamo?
Perché dice qui.
Lo dice.
Vinceranno anche quelli che sono con lui.
I chiamati, gli eletti, i fedeli, virgola, dice anche Laodicea?
No.
Dice le chiese morte?
No, no, no.
Le chiese sedute sulle casse panche a scaldare la
dice.
Panca?
No.
No. Se vuoi seguire Gesù sui cavalli bianchi devi essere eletto e fedele.
Amen.
Saltiamo al verso 20, Apocalisse 19:20, che vediamo un po' che succede alla bestiaccia.
19:20.
Perché volevo fare la guerra contro Gesù, eh? Vediamo che gli succede. È come l'Europa che adesso e l'America che hanno proibito la Bibbia nelle scuole. Adesso il permesso è solo per quelli che vogliono abortire, per quelli che sono sessualmente pervertiti. Avanti, cosa dice?
Ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta,
il religioso,
che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Apocalisse 19:20.
Va bene, Apocalisse anche 19:11-21, tutta la storia, leggetela, e leggete anche Ezechiele capitolo 38-39, perché ho parlato di quello. Mi dai l'ultima scrittura, Angelina? Devi
Quale?
Andare a Apocalisse 22.
Sì.
Allora, lo spirito, Apocalisse 22:17,20, bella scrittura.
Lo spirito e la sposa dicono:
vieni!
E chi ode dica:
vieni!
Chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Colui che attesta queste cose dice:
sì, vengo presto! Amen! Vieni, Signore Gesù, tutti insieme! Vieni, Maranatha! Vieni, Signore! Alleluia, gloria, gloria. Oh, che bella foto qui che ho trovato qui, guarda.
Ah.
Guarda, guarda, guarda.
C'è anche sulla radio.
L'abbiamo messo sulla radio?
Sì,
ma che bella, fratellini. È una foto che c'è del cielo, una mano che c'è una lampada e dice: Maranatha, vieni, Signore Gesù.
Grazie,
Primo
gloria.
Corinzi 16:22.
Gloria a te.
E anche Apocalisse 22:20. Colui che attesta queste cose dice: sì, verrò presto. E questo è Gesù che parla.
Amen.
E noi diciamo: amen. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore, che abbiamo bisogno di cacciare il diavolo all'inferno. Alleluia.
Amen.
Angela, ti prego, prendi il microfono.
Ascoltiamo un bellissimo canto che dice: lo spirito e la sposa dicono, di Antonio Morra.
Alleluia.
Sete venga e beva l'acqua che gli darò, dal cielo presto tornerò e tu aspettami, il premio con me avrò e in quel giorno vi darò. Secondo ciò che ognuno avrà fatto per me. Fuori chi l'iniquità ed il male amerà, entrerà chi la mia volontà fedelmente compirà. Lo spirito e la sposa dicono: vieni Signor Gesù, vieni che ti aspettiamo.
Vieni Signor Gesù.